Vi siete mai trovati in una situazione simile alla situazione di Paolo, quando per l'Evangelo lui si trova in carcere? Abbiamo ascoltato questo messaggio la settimana scorsa e io ho pensato un po' su questo. Figuratevi, Dio chiama questa persona, Paolo, lo chiama per il suo servizio. È per causa che lui dà ascolto alla voce di Dio, lui si trova in carcere. A causa della sua ubbidienza, lui si trova in carcere. Noi diremo che si trova davanti a problemi, conflitti, situazioni che non sa e non può risolvere. Come vediamo questa cosa noi, se parliamo umanamente? Conosciamo il lato spirituale? Perché succedono queste cose? Conosciamo il lato della persona umana quando ascolta queste cose, che magari pensa: ma Dio, dove sei? Perché ti voglio servire e tu mi porti a un posto del genere? Ma è interessante vedere la reazione di Paolo. Io non so come sarebbe stata la tua reazione, ma vediamo come reagisce Paolo. Leggiamo in Filippesi 1, 21, capitolo 1, 21, 26. Quando dici: per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Cioè, non è strano che proprio lì Paolo riesce a dire queste frasi? Quando si trova in carcere, in catene, quando non è più libero, è in catene. Un altro personaggio che anche ha fatto una simile esperienza, che conosciamo abbastanza bene, è Giobbe. Giobbe magari, non so, forse ha avuto anche una vita un po' più dura di Paolo. Conosciamo la storia di Giobbe, sappiamo che Dio permise a Satana di intervenire nella vita di Giobbe in un modo distruttivo. Satana ha tolto tutto nella vita di Giobbe: la famiglia, i buoi, le pecore, addirittura fino a quel punto che era malato, toccò addirittura la sua salute. Di tutto quello che possedeva non è rimasto più niente, non ha avuto più niente. Eppure, se apriamo la Bibbia in Giobbe 1:1, apriamo la Bibbia in Giobbe 1:1, cosa dice Dio? C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Attenzione, questo uomo era integro. Era retto, temeva Dio e fuggiva il male. Cosa c'era di male in questo uomo? Perché il Signore permise una situazione del genere nella sua vita? Era integro, retto, temeva Dio e fuggiva male. E ancora qui vediamo però anche la reazione di un uomo di Dio in una situazione difficile. Nel versetto 21 del capitolo 1 leggiamo che Giobbe disse: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra. Attenzione adesso, il Signore ha dato e il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Cioè Paolo non lo vede negativo che si trova in carcere, anche se ci sono dei combattimenti. E anche Giobbe alla fine dice: il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Dio ci dà questi esempi per farci capire che Dio è colui che guida la nostra vita, la vita dei suoi figli. E a volte sembra che la guida di Dio non ci piace tanto. Chi si vuole trovare in carcere? C'è qualcuno di voi che vuole andare in carcere? Nessuno. Chi vuole avere una malattia? Nessuno. Chi vuole stare male? Nessuno. Perché spesso non vogliamo avere, a volte non vogliamo essere guidati, non vogliamo che Dio guida la nostra vita perché spesso ci porta in questi tipi di situazioni così sconvenienti. Però Dio è colui che predispone tutto affinché non ci sviamo, affinché un giorno ci troviamo sani davanti alla sua presenza. Dio predispone tutto, Dio prepara tutto. E il tema di oggi appunto sarà Dio predispone tutto. E voglio iniziare, oggi voglio iniziare, mi stava al cuore già da un tempo di fare un studio con voi, e voglio iniziare questo studio in Esodo, che sarà un'avventura che ci porterà a scoprire grandi tesori spirituali, perché vedremo come Dio opera. Quindi ogni volta che sto qui davanti a voi, fin quando non abbiamo finito questo libro, sapete che parleremo di Esodo. Leggiamo insieme il capitolo 1, versetto 1 a 22. Questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto. Essi ci vennero con Giacobbe, ciascuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacca, Zabulon e Beniamino, Dan, Neftali, Gat, Asher. Tutte le persone discendenti da Giacobbe erano 70. Giuseppe era già in Egitto. Giuseppe morì, come morirono pure tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. I figli di Israele furono fecondi, si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi, molto potenti, e il paese ne fu ripieno. Sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse al suo popolo: ecco, il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più potente di noi. Usiamo prudenza con esso affinché non si moltiplichi e in caso di guerra non si unisca ai nostri nemici per combattere contro di noi e poi andarsene del paese. Stabilirono dunque sopra Israele dei sorveglianti ai lavoratori per opprimerlo, con le loro anghiere. Israele costruì al faraone la città che serviva dal magazzino, Pitom e Ramses. Ma quanto più lo opprimevano, tanto più il popolo si moltiplicava e si stendeva. Gli egiziani nutrirono avversione per i figli di Israele, così essi obbligarono i figli di Israele a lavorare duramente, amareggiarono la loro vita con una rigida schiavitù, adoperandoli nei lavori d'argilla e di mattoni, in ogni sorta di lavoro nei campi. Imponevano tutti questi lavori con asprezza. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebrei, delle quali una si chiamava Sifira e l'altra Pua, e disse: quanto assisterete le donne ebrei al tempo del parto, quando sono sulla sedia, se un maschio fatelo morire, se una femmina lasciatela vivere. Ma le levatrici temettero Dio, non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro e lasciarono vivere anche i maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i maschi? Le levatrici risposero a Faraone: le donne ebrei non sono come le egiziane, esse sono vigorose e prima che le levatrici arrivi da loro hanno partorito. Dio fece del bene a quelle levatrici, il popolo si moltiplicò e divenne molto potente. Poiché quelle levatrici avevano temuto Dio, egli fece prosperare le loro case. Allora il faraone diede questo ordine al suo popolo: ogni maschio che nasce gettatelo nel fiume, ma lasciate vivere tutte le femmine. Questo è il testo. Sapete, leggendo questo libro, uno può pensare che il protagonista di questo libro è, se qua, poi andiamo avanti, quando viene a nascere Mosè, uno può pensare che Mosè è il protagonista, che Mosè riesce a fare tutto, riesce a portare Israele fuori dall'Egitto, della schiavitù in libertà. Ma la mia spinta, per la mia decisione che ho preso di portare questo studio, è stato quello di presentarvi Dio, perché è Dio che fa tutto. E in questo studio vedremo come Dio predispone tutto, come Dio prepara tutto. E ho elencato tre punti che sono da considerare. Primo punto: Dio conosce. Dio conosce Israele e Dio conosce te, conosce me. Dio prepara il suo popolo, Dio prepara noi figli di Dio. E il terzo, Dio porta al termine. In Esodo 1, versetto 1-7 abbiamo letto che dice: questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto. Essi ci vennero con Giacobbe, ciascuno con la sua famiglia: Ruben, Simeon, Levi, Giuda, Isacca, Zabulon, Beniamino, Dan, Nefteli, Gad, Esher. Tutte le persone discendenti di Giacobbe erano 70 e Giuseppe era già in Egitto. Quando si legge questo inizio in questo libro, non è un po' strano? Come inizia questo libro? È interessante vedere come inizia questo libro, perché questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto. E poi elenca tutti i discendenti di Giacobbe. Li chiama tutti per nome. Io penso che questo libro poteva anche iniziare senza chiamarli tutti per nome. Per noi farebbe ci sarebbe una differenza. Non bastava dire: Israele è entrato a vivere in Egitto. Tanto noi sappiamo che è Israele, no? Quando il Signore parla di Israele, sappiamo che Israele sono i discendenti di Giacobbe, perché quando Giacobbe aveva combattimento con Dio, il Signore gli dà la benedizione e dice: d'ora in poi ti userai Israele. Quindi Israele sono tutti i discendenti di Giacobbe. Allora non era necessario chiamarli per nome, e anche per noi non era necessario, però per Dio sì. Dio pensa e ritiene tutti questi nomi importanti. Non dice semplicemente: i figli di Israele sono entrati in Egitto. No, Dio diventa personale, perché Dio conosce i suoi figli, il suo popolo. In Giovanni 10, versetto 3, possiamo leggere, Giovanni 10, versetto 3, dice: a lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. E ci sta proprio anche qui, nel libro di Esodo, perché non soltanto Dio li chiama per nome, ma anche li tira fuori da Egitto, li porta fuori, li libera della schiavitù. È bello quando uno si ricorda del tuo nome, no? Quanto magari un pastore, un predicatore viene qui, tu gli dici: ciao, mi chiamo Giuseppe, e lui in mezzo a tutta quella folla, siamo 100 persone, riesce a ricordarsi come ti chiama. È bello. Perché è bello? Perché dà una certa importanza alla tua persona, si interessa per te, e questo si nota. E qui il Signore chiama tutti per nome, tutti i discendenti di Giacobbe, perché per il Signore è importante, è interessante. E qual è l'interesse di Dio per questi 12 figli di Giacobbe? Qual è l'interesse di Dio? Forse se leggiamo in Genesi 22, 17, possiamo capire. Qui ci troviamo poco dopo che Abramo aveva o voleva sacrificare suo figlio sul monte, e Dio lo ferma appena appena, dice: Abramo, stop, non c'è bisogno, ho capito che sei fedele. E poi il Signore parla e gli dice la sua benedizione. Allora, Genesi 22, 17: io ti colmerò di benedizione e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare, e la tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Allora immaginatevi, il Signore si ricorda ancora del patto con Abramo. Il suo interesse è quello di mantenere il patto che ha avuto con Abramo. Quindi vediamo che Dio benedice l'ubbidienza di Abramo e dice: ti moltiplicherò la tua discendenza. e che le sue discendenze si impadroniranno delle città dei suoi nemici. E già nella vita di Abramo vediamo che Dio aveva un piano per Israele. L'interesse di Dio era sempre che gli israeliti sarebbero stati liberi. E non parlo soltanto a livello umano, liberi come un popolo, ma soprattutto a livello spirituale, liberi da ogni peccato. Dio conosce, non conosce soltanto Israele, ma Dio conosce anche te. Dio conosce me, Dio conosce ognuno di noi. Dio conosce il tuo nome, sa come ti chiami, conosce i tuoi pensieri, i tuoi progetti. Quindi ha interesse. Quell'interesse di Dio riguarda noi, quale sono? Se Dio vuole liberare Israele dalla schiavitù, quale sono gli interessi che Dio ha per noi? Vi ricordate che ho detto che per Dio è interessante, è stato interessante o importante scrivere i nomi all'inizio del libro, perché i figli di Israele per Dio erano e sono importanti per Dio. Leggiamo Apocalisse 5:5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche. 3:5. Ah, ok, scusate. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche. Io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. E ancora una volta, il Signore cosa vuol fare? Vuole mettere i nomi dei suoi santi, dei suoi figli, su un libro. Come Israele è interessante, è importante per Dio, così anche noi siamo importanti per Dio. Dio ha interesse e Dio vuole che i nostri nomi sono scritti in questo libro, chiamato Libro della Vita. L'interesse è quello che vinciamo affinché saremo scritti in questo libro così importante. L'interesse è quello che siamo salvati. E per essere salvati Dio a volte permette situazioni nella nostra vita che non possiamo capire, non possiamo spiegare, come anche nella vita di Israele in Egitto. Il libro secondo, il libro Esodo, inizia circa 300 anni dopo che i discendenti di Giacobbe erano andati in Egitto. Quindi quando Mosè, perché il scrittore del libro è Mosè, quando Mosè inizia a scrivere questo libro, Israele già per 3 secoli, 300 anni, viveva in Egitto. Il fatto sta che quando sono entrati in Egitto, loro avevano una sola fede, perché conoscevano soltanto la fede dei suoi padri. Conoscevano la fede di Abramo, la fede di Isacco e di Giacobbe, nell'unico vero Dio. Ma con il passare del tempo si sono sviati della via giusta. E vedremo adesso in Ezechiele 20, versetto 5 fino a 8, quello che è successo. Così parla Dio il Signore. Il giorno che io scelsi Israele e alzai la mano per fare un giuramento alla discendenza della casa di Giacobbe e mi fece loro conoscere nel paese d'Egitto e alzai la mano per loro dicendo io sono il Signore, il vostro Dio, quel giorno alzai la mano giurando che li avrei fatti uscire dal paese d'Egitto per introdurli in un paese che io avevo cercato per loro, paese dove scorrono il latte e il miele, il più splendido di tutti i paesi. Guardate un po' cosa Dio ha fatto per Israele. Sceglie il paese migliore su tutta la faccia della terra. Disse loro, gettate via ognuno di voi le abominazioni che attirano i vostri sguardi e non vi contaminate con gli idoli d'Egitto. Io sono il Signore, il vostro Dio. Ma essi si ribellarono a me e non vollero darmi ascolto. Nessuno di essi gettò via l'abominazione che attiravano il suo sguardo e non abbandonarono gli idoli d'Egitto. Allora parlai di voler riversare su di loro il mio furore e sfogare su di loro la mia ira in mezzo al paese d'Egitto. Allora cosa era successo? Qui in Egitto gli israeliti imitarono gli egiziani. Gli egiziani adoravano i loro idoli e uno di questi idoli sapete qual era? il fiume chiamato Nilo. Allora adoravano questo fiume, perché se non sarebbe stato per questo fiume, non sarebbe stato, non ci fosse vita in Egitto, perché tutta sabbia, è tutto un deserto. Dio non soltanto conosce il nome delle sue pecore, ma conosce anche i cuori. Dio sa già, come gli israeliti si erano abituati al stile di vita in Egitto, così anche noi facilmente ci possiamo abituare al stile di vita fuori, con le persone che non conoscono Dio. Ci conformiamo al mondo, ma siccome Dio ha un piano con te, siccome Dio ha un piano con Israele, Lui deve intervenire. E a volte quanto interviene può fare male. Ora, per capire un po' anche le circostanze di Israele, perché dobbiamo capire perché Israele non ha voluto lasciare l'idolatria, perché non voleva lasciare il popolo Egitto. Dobbiamo capire questo. E per capire questo dobbiamo considerare la topografia dell'Egitto, perché è molto importante. Allora, l'Egitto è un paese con una geografia molto insolita. Infatti è stato chiamato il paese più insolito della terra. L'Egitto è per la maggior parte un gran arido deserto. Però dal nord al sud d'Egitto, per circa 800 chilometri, c'è una striscia che è larga di 11 chilometri. È verde e piena di vegetazione rigogliosa. Questa striscia di vita in mezzo al deserto è la striscia in cui passa il fiume, del quale avevo già parlato prima, il fiume Nilo. E la vita dell'egiziano è strettissima, collegata a questo fiume, perché il fiume porta la vita. Vedremo ancora in avanti. Il Nilo è uno dei fiumi più grandi e più importanti del mondo. È lungo per 6.000 chilometri e la maggior parte delle sue acque viene dall'abbondanza di nevicate e piogge delle montagne e dalle altre alte pianure dell'Africa centrale. Ogni anno, per circa 100 giorni, il Nilo straripa dalle sue rive in Egitto e deposita molte tonnellate di terra ricca sui campi. Per questo motivo, la terra accanto al Nilo porta estremamente frutto. Cioè un frutto senza lavoro e produce abbondantemente, con poco lavoro. Il calendario dell'agricoltura in Egitto è strettamente legato a queste inondazioni annuali del Nilo, ancora oggi. In tanti altri luoghi del mondo, nel tempo, nel mondo antico, per poter avere un po' di mangiare, le persone dovevano arare la terra. E conosciamo l'aratro quanto è grande. Qui non avevamo bisogno di questo tipo di aratro, non c'era bisogno. Cresceva da solo. E perché gli egiziani andavano lì ad adorare questo fiume? Vedevano un piccolo Dio. Questa situazione permise all'Egitto di diventare una società ricca e molto sviluppata, con grandi progressi nell'architettura, nella scienza, nel campo militare e in tanti altri campi. Questa forse è la ragione principale per cui l'Egitto diventò un impero sotto la guida dei faraoni. Mentre gli altri popoli si affaticavano a lavorare per avere un po' da mangiare, l'Egitto si poteva concentrare su altre cose. Quindi non c'era fatica. Vivevano e avevano ogni giorno da mangiare e non dovevano impegnarsi, si dovevano affaticare. Però il fatto è che quando uno sta bene, quando uno sta troppo bene, si dimentica di Dio. E così è stato anche con Israele. Loro prima conoscevano Dio, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, e poi sono entrati in questa terra e si sono abituati al modo di fare degli egiziani. E Israele non sta vivendo secondo la volontà di Dio, perché Israele stava troppo bene. E non soltanto stava bene, vivevamo come il re. Perché ci ricordiamo chi era accanto, presso il faraone? Giuseppe. E Giuseppe era il fratello dei figli di Giacobbe. Quindi potevano stare male questi qua? No. Erano ricchissimi. Il Nilo consentiva di produrre tanto cibo con poco lavoro, era pieno di pesci da mangiare e vicino alle sue rive c'erano tanti uccelli che servivano anche da cibo. La terra era molto ricca e perciò c'era abbondanza di verdure e anche frumento. Infatti, se ricordiamo quanto Israele si trova nel deserto, nel momento che Israele si trova nel deserto, quanto Dio aveva già portato Israele fuori dall'Egitto, cosa dice? Cosa dice Israele? Si lamenta. Numeri 11, 5 dice: ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto a volontà, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, dei cipolli, dell'aglio. In Egitto non avevamo tutto ciò, gli mancava. Vivere in Egitto era facile, perché mangiavano e bevevano oggi e domani, non bisogna preoccuparsi perché c'è il Nilo che porta abbastanza frutto e abbiamo abbastanza da mangiare. E dobbiamo essere sinceri, oggi è la stessa cosa. Noi, se siamo sinceri, non dobbiamo avere paura per un domani. Abbiamo sempre da mangiare, anche se dobbiamo lavorare, però abbiamo sempre da mangiare, non ci manca mai niente e a volte abbiamo di più. Dobbiamo dire e ammettere che anche noi viviamo una vita di lusso, una vita dove non manca niente. Diventa tutto normale. Normale che abbiamo mangiare. È normale che abbiamo un piatto di pasta. Quella è la base. Per noi un piatto di pasta è la base. Per noi italiani soprattutto. Dove in altri posti non hanno nemmeno da bere. Nemmeno acqua hanno. Io devo ricordare come si chiama? Il figlio di Tamara. Filippo. Fa le preghiere e dice... E prega, grazie Signore per il lettuccio caldo. Ringraziamo il Signore per il nostro lettuccio caldo che abbiamo. L'Egitto era pieno di idolatria e il falso Dio principale, come ho già detto, era il Dio del fiume. Quindi nella Bibbia l'Egitto è usato come simbolo della malvagità del mondo senza Dio. E Israele in Egitto rappresenta l'uomo prima di conoscere Dio, cioè l'uomo che non conosce Dio, il non credente, rappresenta Israele in Egitto. Avevo detto che Giacobbe, quando i figli di Giacobbe andarono a vivere in Egitto, a causa della loro situazione, la situazione di Giuseppe, furono date loro il meglio della terra per allevare i greggi, portarono con sé una solida fede dell'unico vero Dio, di Abramo, Isacco e Giacobbe. La vita facile e idolatria d'Egitto portano tanti israeliti a distogliere lo sguardo verso Dio. C'è tanti di quelli che conoscevano già prima Dio si sono sviati. Cominciarono a seguire tanti idoli degli egiziani. Ora Dio ha un piano per Israele. Qual era il piano di Israele? Il piano di Dio era tirare fuori Israele d'Egitto. Però per come erano, Dio non poteva tirarli fuori. Perché? Perché si erano abituati a vivere in questo lusso. Se Dio li tirava fuori da un momento all'altro, morivano, non ce la facevano, perché erano troppo abituati al lusso. Uno che è ricco, voglio vedere un uomo che è ricco, che riesce a vivere anche in una casa di come dici zwei Zimmer Wohnung, o anche una. Non riesce. Dio deve intervenire nella vita degli israeliti perché Dio ha un piano per loro. Leggiamo ora Esodo 1:8-14. Sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse al suo popolo: ecco, il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più potente di noi. Usiamo prudenza contro esso affinché non si moltiplichi e in caso di guerra non si unisce ai nostri nemici per combattere contro di noi e poi andarsene nel paese. Stabilirono dunque sopra Israele dei sorveglianti ai lavori per opprimerlo con le loro angherie. Israele costruì al faraone la città che serviva da magazzino. Gli avvenimenti qui riportati accadono circa 300 anni dopo del tempo di Giuseppe. Quindi ormai l'Israele era molto numeroso. Era numeroso. Quanto sono entrati, quando è entrato Giuseppe, erano circa 70. Quando sono entrati i fratelli di Giuseppe, perché Giuseppe era già in Egitto, erano circa 70 persone. E il Signore l'ha moltiplicati, ma di un numero così grande che addirittura erano più numerosi loro che gli egiziani. E vediamo come questo re nuovo ha paura che Israele combatte contro Egitto. E intanto il Signore sta benedicendo, benedice comunque. Ma potete capire voi questo? Io non riesco a capire. Loro sono nella sofferenza perché questo re vuole distruggere Israele e Dio benedice nello stesso momento. A volte non possiamo capire Dio, perché il suo piano per noi spesso non è logico. La nostra logica cerca di capire in base a quelle cose che abbiamo imparato su questa terra. Siamo limitati. Paolo doveva stare in carcere. Perché? Sappiamo Paolo ancora oggi. Paolo si conosce. Pensate nell'epoca quanto lui viveva, come le persone lo conoscevano per quello che faceva, per quello che andava a portare la parola avanti. Conoscevano le persone Paolo. Giobbe doveva passare queste sofferenze. Perché? E Israele deve uscire di questo paese, però prima deve passare questa sofferenza. Perché? C'è solo una risposta. Perché Dio vuole essere glorificato. Allora, nel momento che Paolo si trovò in carcere, cosa ha detto? L'avevo citato io. È vivere è Cristo. Cioè, vivere Cristo è la morte, morire è un guadagno. L'ho detto prima o l'ha detto mentre era, nel momento che era in carcere? Cioè, quindi in carcere lui innalza Dio. Però Paolo poteva anche fare differente, in un modo diverso, perché era conosciuto comunque. Si poteva innalzare. Però il Signore cosa fa? Prima che si innalza lui, il Signore lo abbassa. Nel momento che Dio abbassa Paolo, Paolo cosa fa? Innalza Dio. Giobbe la stessa cosa, aveva tutto, era ricchissimo, non gli mancava niente, aveva donna, aveva figli, aveva terra, aveva tutto. Noi diremmo oggi era ricco. Ma cosa fa il Signore? Gli toglie tutto. Cioè permette che Satana gli toglie tutto. Toglie tutto e alla fine cosa fa Giobbe? Innalza Dio. Sia benedetto il Signore, dice. Cioè Dio ci vuole umiliare, dobbiamo imparare di essere umile affinché possiamo imparare anche a saper innalzare Dio. Nel momento che non siamo umili non possiamo innalzare Dio, perché se non siamo umili siamo l'opposto. Qual è l'opposto? Presuntuosi, arroganti, presuntuosi. Ci innalziamo, e se ci innalziamo noi non possiamo innalzare Dio. È facile. Allora anche Israele deve uscire di questo paese e deve uscire per glorificare Dio. Dio ha voluto tirare fuori Israele dalla schiavitù, sapete perché? Affinché le persone, le nazioni, potessero vedere la forza, la grandezza di Dio. C'è un momento che Dio fa uscire Israele fuori d'Egitto e gli dà un paese, e Egitto era... portava frutto, no? Ma Dio gli dà un paese migliore, ancora meglio. Le persone come vedevano Dio? Wow! Loro Dio ha fatto questo. Allora innalzavano Dio. Allora Dio tira fuori Israele per glorificare Dio. Ma prima Israele deve imparare a essere umile. Voglio fare un esempio. Avete mai avuto un acquario a casa con pesci? C'è qualcuno che ha avuto ancora? No? Noi abbiamo avuto. Allora è successo, Leonardo già ride forse, ride per questo. È successo che abbiamo comprato un acquario, naturalmente ancora i pesci non erano dentro, abbiamo messo l'acquario bello pulito in un angolo, noi fieri, siamo andati a comprare i pesci che sono sempre dentro un sacchetto con l'acqua che già conoscono, no? Cosa abbiamo fatto? Siccome manca l'esperienza, abbiamo aperto il sacchetto e abbiamo svuotato subito il pesce dentro l'acqua che ancora non conosceva. Cosa succede? Il pesce muore. Il pesce muore. Il pesce si mette dentro un sacchetto di acqua che già conosce. L'acqua del sacchetto si deve immergere, si deve mettere dentro l'acqua dell'acquario. Dopo un po', l'acqua del sacchetto prende la temperatura dell'acqua dell'acquario e il pesce riesce a vivere. Però perché muore questo pesce se faccio in un altro modo? Perché ancora non conosce l'acqua, non conosce la temperatura, né la sua temperatura. Eh? Le batterie, cioè tutto quanto, non conosce questo nuovo ambiente. Non conosce questo nuovo ambiente, è qualcosa di nuovo, quindi non riesce a sopravvivere. E così fa anche Dio con Israele. Così fa anche Dio con noi. Dio prepara Israele per l'Esodo, per mantenere la promessa che aveva fatto ad Abramo. Però Israele non può uscire fuori se non lascia prima quello al quale si è già aggrappato. Devi imparare a lasciare, devi imparare a umiliarsi. Se non lascia, non può imparare a camminare nel deserto. Loro conoscono cosa? Essere ricchi. Conoscevano questo. Questa è la benedizione che Dio l'aveva dato. Erano ricchi. Perché ricordiamoci, è stato sempre Dio che è stato dietro la storia di Israele. E quindi Dio ha programmato tutto. Perché Dio porta un Giuseppe in Egitto se sa che il popolo deve soffrire? Perché Dio ha la sua ragione. Quindi Dio deve cambiare Israele. La vita era così facile con questo nuovo, con i faraoni che conoscevano, con i faraoni di Giuseppe, era così facile. E quando venne questo faraone nuovo a regnare, tutto un tratto cambia tutto. Loro sono in prigione, sono schiavi. La vita sembra di diventare sempre più difficile perché il Signore permette affinché si allontanano dall'idolatria che avevano riempito la loro vita. A volte ci troviamo così lontano dal Signore che non sentiamo più la necessità della sua presenza. Non sentiamo più la necessità della presenza. Perché? Perché siamo bene. E Israele non sentiva più questa necessità. Prima erano dipendenti, ora sono indipendenti, pensano loro. Questa era la situazione del popolo Israele. Non sentiva la necessità della presenza di Dio. È per questo che motivo, è per questo che Dio permise in quel momento che gli Israeliti diventassero schiavi. Dovevano sentire la dipendenza. Perché se non senti la dipendenza di Dio, allora non puoi seguire Dio e non sai seguire Dio. Dio a questo punto prepara il cuore di Israele per poter uscire d'Egitto. E ancora allo stesso modo Dio opera oggi. Per Israele possiamo mettere un altro nome. I nostri problemi. Problemi possiamo chiamare le prove. Dio permette. È per questo che Giacomo in capitolo 1 dice di considerare una gioia quando ci troviamo nelle prove svariate. Perché le prove svariate producono un frutto che poi porta anche alla vita eterna. L'unica differenza è che Dio non ci prepara per la terra promessa, ma ci prepara per la vita eterna. Al tempo in cui già erano successi questi avvenimenti con Israele, Dio aveva fatto diventare un altro popolo, gli Ittiti una nazione potente. Essi erano diventati una minaccia militare per Egitto. Considerando che Israele erano probabilmente più di 1 milione, abitavano nella zona della frontiera. Si potete immaginare, sono entrati con 70 persone in Egitto e qui sono arrivate a essere più di 1 milione in 300 anni. Il nuovo faraone aveva paura che avrebbero potuto allearsi con gli Etiti, con risultati disastrosi per gli egiziani. Perciò decise di cercare a soggettarli in modo da renderli deboli di numero. Questo faraone aveva come un progetto di costruire delle città piene di grandi magazzini per mettere il grano dentro, per accumulare il grano. E quindi occorrevano tanti di quelle mattoni. Perciò decise di ridurre in schiavitù gli israeliti, costringendoli al duro compito di produrre mattoni. Lo scopo non era soltanto di avere mattoni, ma anche di indebolire gli israeliti e farli morire. Per fare un mattone, gli uomini dovevano scavare l'argilla e lavorarla bene con le mani e i piedi e spingerla poi in una forma che poi il sole asciugava praticamente e diventava un mattone. Questi mattoni dovevano superare i controlli dei sorveglianti e probabilmente tutti i maschi in buona salute, cioè maschi giovani, forti, coloro che potevano anche andare in guerra. Il faraone aveva costretto loro di fare questo tipo di lavoro. I sorveglianti erano incoraggiati a trattarli duramente nella speranza che tanti sarebbero morti. Leggiamo anche che dovevano lavorare nei campi e uno dei lavori in campo consisteva nel prendere l'acqua del Nilo per riempire i canali di irrigazione. Era un lavoro estremamente duro e nonostante ciò Dio continuò a farli crescere. Perciò furono odiati e trattati ancora più duramente dagli egiziani, come leggiamo nel versetto 12 a 14. Dice: ma quanto più li opprimevano, tanto più il popolo si moltiplicava e si estendeva. E gli egiziani nutrirono avversione per i figli di Israele. Così essi obbligarono i figli di Israele a lavorare duramente, a mareggiare la loro vita con una rigida schiavitù, adoperandoli nel lavoro dell'argilla e di mattoni, in ogni sorta di lavoro nei campi. Imponevano loro tutti questi lavori con asprezza. Umanamente parlando, tutti questi mezzi avrebbero dovuto sia ridurre le nascite delle donne israelite che far morire anche gli uomini. Però Dio aveva promesso ad Abramo, vi ricordate la promessa che ha fatto ad Abramo? Io ti moltiplicherò la tua discendenza. E perciò il faraone non poteva fermare con le sue forze il piano di Dio. Non riuscì a fermare la crescita di Israele. Perché leggiamo il versetto 12: ma quanto più li opprimeva, tanto più il popolo si moltiplicava e si stendeva, e gli egiziani nutrirono avversione per i figli di Dio. Allora, più vengono, più si trovano nella prova, più dura diventa la vita, più frutto porta questa pianta. Sembra che più li fanno male o li fanno del male, e più crescono. Il popolo cresceva di continuamente. Praticamente succedeva proprio l'opposto di quello che pensava il faraone, si aspettava il faraone. E qui entriamo nel terzo punto. Dio porta al termine. Vedendo che i risultati non erano quello che voleva il faraone, decise di ordinare alla levatrice di uccidere di nascosto i maschi che nascevano. E questo lo leggiamo versetto 15 a 21. Dice: il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebrei, dei quali una si chiamò Sifira e l'altra Pua, e disse: quando assisterete le donne ebree al tempo del parto, quando sono sulla sedia, se un maschio fatelo morire, se una femmina lasciatela vivere. Ma le levatrici temettero Dio, non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro e lasciarono vivere anche i maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i maschi? Le levatrici risposero loro: le donne ebrei non sono come le egiziane, essi sono vigorose e prima che la levatrice arrivi da loro hanno partorito. Dio fece del bene a quelle levatrici. Il popolo si moltiplicò e divenne molto potente, poiché quelle levatrici avevano temuto Dio e gli fece prosperare le loro case. Allora vediamo questo faraone, ancora non si arrende. Con tutte le sue forze cerca di diminuire il popolo. Non solo regna su Egitto o in Egitto, addirittura pensa di regnare sulla vita di Israele, i figli di Dio. Quando leggiamo questo passo con l'elevatrice, può capitare che uno pensa che la risposta di questa elevatrice fossero una menzogna, che non hanno detto la verità. Sembra che è così. Però l'elevatrice cosa hanno risposto al faraone? Dice: le donne ebree sono, non sono come le egiziane, esse sono vigorose e prima che l'elevatrice arrivi, da loro hanno partorito. Ricordiamoci che era Dio che era dietro Israele e che Dio stava benedicendo gli ebrei, e li stava facendo moltiplicare grandemente. Perciò la mano di Dio era dietro le donne ebree ed erano forse sicuramente vigorose, veramente vigorose. Ed è molto probabile che anche i loro parti fossero molto più facili dei parti normali, come succede anche oggi in certi casi. E si partorirono con poche doglie prima ancora che arrivassero levatrice. Qui c'era dietro Dio. E quello che possiamo imparare qua è che quando Dio inizia un'opera, nessuno la può fermare. Nessuno. E vediamo Faraone, è colui che ha voluto fermare l'opera di Dio. E Faraone non è un qualsiasi. Faraone regnava, tutti gli stavano davanti ai piedi, ma con Dio non ce la fa. L'uomo non può fermare Dio, però spesso cerchiamo di guidare la nostra vita, la nostra barca in modo piacevole, in un modo conveniente per noi. Ma se Dio ha preso una decisione, non c'è niente più da fare. Puoi fare quello che vuoi. Se Dio ha dipinto quel quadro, l'ha fatto già e ha preso già decisione. Ci ricordiamo di Giacobbe, no? Dopo tutte quelle cose che Dio permise nella sua vita, arriva a una conclusione. Negli ultimi capitoli si legge in Giobbe 42, possiamo leggere insieme, 42, 1 a 6. Allora Giobbe rispose al Signore e disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Se ne ho parlato, ma non l'ho capito. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Ti prego, ascoltami, io parlerò. Ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Versetto 2 cosa dice? Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Il Signore ha fatto il suo disegno, il disegno per il popolo. E il disegno di Israele, Dio non l'aveva fatto nel momento che si trovò in Egitto. Lo sapete quando Dio aveva fatto questo disegno per Israele? Però voglio dire, aveva fatto un patto con una persona. Allora in quel momento il Signore, quando ha fatto un patto con Abramo, si adempì questo disegno. Questo disegno fu completato già più, non so quanto, cento anni prima. Allora, prima di trovarsi Israele in Egitto, già il Signore aveva dipinto quel quadro per Egitto, aveva prestabilito tutto. E Dio aveva fatto quella promessa. E vediamo Dio che è fedele. E Dio quando promette porta al termine. Ma questo il faraone non lo capiva ancora. lui praticamente stava combattendo contro Dio e non capiva perché non conosceva questo Dio. E io mi chiedo come la nostra vita. Cerchiamo di combattere, di disegnare o dipingere il nostro quadro come ci pare e ci piace? O riconosciamo che è Dio a guidare la nostra vita? E a volte ci dobbiamo anche accontentare con quello che abbiamo, quello che ci capita, quello che succede, sia male, sia il bene. Perché non possiamo cambiare le cose. Sono per come sono, perché Dio ha preso la scelta, la decisione. È Dio che già ha fatto questo disegno per noi. Non soltanto ci dobbiamo fidare in Dio, è quello che richiede Dio. È Dio che conosce le nostre vite. È per questo che le nostre vite non sono simili. Una Gina avrà altri problemi. Non mi posso confrontare con lei. Io avrò altri. Perché Dio conosce Gina e Dio conosce me. Quindi il Signore prepara in base a quello che tu hai bisogno. E Dio ci prepara affinché ogni giorno, un giorno possiamo stare davanti alla sua presenza. E Dio porta a termine le sue promesse. Apocalisse 3:5, vi ricordate? Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome del libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio, davanti ai suoi angeli. E questa è la promessa che Dio ci dà a noi. Il Signore ci vuole scrivere in questo libro. Vuole che noi siamo scritti in questo libro, già oggi. Non prima che muriamo, non domani. Il Signore oggi già vuole che siamo scritti in questo libro. E Lui non cancellerà il nostro nome. E siamo importanti per Dio. È per questo che il Signore ci tratta, per come ci tratta. A volte è sempre dura. Israele in Egitto deve uscire fuori e il Signore gli deve dare un certo insegnamento perché si era abituato a vivere nel peccato. E nello stesso modo il Signore ci deve insegnare, ci deve far crescere affinché, Giacomo dice, affinché un giorno saremo perfetti e di nulla mancanti. Che il Signore ci benedica. Amen.